di Monti, al quale ha dichiarato niente popò di meno che lo statuto dei lavoratori avrebbe ridotto il numero degli occupati. Pensiamo alle conseguenze tangibili, le prime conseguenze tangibili della cancellazione di fatto dell'articolo 18 con il licenziamento per motivi economici di 6 operai ipersindacalizzati in Piemonte. Pensiamo al ministro Cancellieri che annunciando il vertice che si è svolto ieri sull'ordine e la sicurezza con, come dire, una faccia di bronzo inarrivabile, tranquilla, ha sostenuto ma non c'è nessun problema, ci sono 150 aziende in crisi, noi non siamo un governo di tecnici, non possiamo raccontare balle, la disoccupazione aumenterà ancora, ma insomma questi signori devono capirla, devono stare bravi e soprattutto i sindacati devono svolgere il loro ruolo, che è quello di spiegare ai lavoratori che devono piegare la testa e non fare tante storie. Nel frattempo si riducono le manifestazioni consentite nella capitale e ovviamente, visto che a parlare è il ministro di polizia, si preparano le contromisure qualora questi operai non siano così disponibili a starsene bravi. Ne parliamo con Francesco Carlizza. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Beh, è un governo di classe e fa la lotta di classe, la fa dal lato dei padroni, dei banchieri, non c'è niente di che non avessimo detto su queste cose. Sentirsele dire in maniera così esplicita fa impressione, perché dai tempi di Scelba e di Tambroni normalmente i ministri dell'interno evitavano di solleticare la piazza dicendo che il loro compito era di fare la repressione e basta, e quello invece è quello che ha dichiarato la Cancellieri. Cioè, in una situazione come Monti non è che si è limitato a parlare dell'articolo 18, cioè del problema dei licenziamenti, con cui hanno, sembra che la crisi in Italia sia la colpa dell'articolo 18, quando poi i licenziamenti, e si vede, lo ricordavi anche con la riforma della legge che è stata fatta a giugno scorso, li fanno e li facevano prima, ma ha criticato in toto lo statuto dei lavoratori, cioè quell'insieme di diritti e garanzia che indipendentemente dal licenziamento hanno i lavoratori quando si trovano nel posto del lavoro, hanno diritto a esprimere la propria opinione, a non essere schedati, fotografati, filmati, seguiti, a non essere spiati per cosa fanno al di fuori dell'azienda. Ecco, tutto questo insieme di regole secondo Monti diminuisce l'occupazione. Certo, probabilmente ai tempi della schiavitù non c'erano disoccupati, uno schiavo un lavoro lo trova sempre, però è uno schiavo, cioè la differenza è fondamentale, è questa. Il meccanismo che c'è e che con la scusa della crisi stanno cercando di tornare indietro di almeno un secolo e mezzo sulle dinamiche del lavoro, e il problema che hanno è che la situazione che gli sta esplodendo in mano non è soltanto una situazione politica, no? Fino ad adesso, salvo qualche situazione, il coinvolgimento di aree, di settori sociali nasceva dalla politica, cioè nasceva dal fatto che ci fossero dei compagni, dei sindacati, delle realtà sociali che prendessero coscienza, si attivavano e poi determinavano situazioni di conflitto. Siamo in una fase dove la vastità della devastazione sociale è tale che le persone stanno reagendo in maniera forte, violenta, stile rivolte per il pane ottocentesche, e allora loro devono attuare dei meccanismi di repressione sociale. Cioè, quello che è successo nei giorni scorsi a Roma sull'Alcoa è secondo me significativo. Non so, spreco due parole sulla situazione del Sulcis, perché è una cosa di cui ogni tanto la maggior parte delle persone, tranne che magari è andato in vacanza in Sardegna, non sa manco bene dove si trovi. È un'area che sta attraversando una crisi allucinante. È un'area dove questa crisi allucinante è stata determinata tutta dallo Stato italiano, in una situazione dove in Sardegna c'è adesso la crisi della pastorizia, c'è una situazione vera di tensione, stanno chiudendo tutte le attività industriali presenti in quell'area che erano legate all'alluminio e al carbone, che è una zona dove si estrae alluminio e carbone. L'alluminio, per essere lavorato, ha bisogno di energia elettrica, e quindi si era creata una struttura industriale su queste cose, basata su una serie di industrie che adesso stanno chiudendo tutte. La Carbosulcis, quella dove ci sono stati i minatori che si sono chiusi con la dinamite nel pozzo di Nurax Figus, che è uno dei pozzi da cui viene estratto il carbone, sta chiudendo con 700 persone che stanno perdendo il lavoro, probabilmente a fine anno perderanno il lavoro. L'Alcoa, che è quell'industria che lavora l'alluminio e di proprietà di una multinazionale che adesso ha deciso, come altre multinazionali, di ritirarsi dall'area perché vuole più soldi dallo Stato italiano, c'è stata una condanna per aiuti illegittimi da parte dell'Unione Europea e un'altra serie di cose, lascia 1500 persone in mezzo alla strada. Questo nel momento in cui tutte le altre industrie che sono presenti nella zona, l'Euroalumina, l'ILA, cioè stanno chiudendo, cioè hanno tutti i lavoratori in cassa integrazione, cioè tutta un'area industriale di una provincia italiana è in cassa integrazione. E che cosa si aspetta dai lavoratori se non che arrivano a Roma e facciano casino sotto al Ministero dello Sviluppo Economico, i nomi orwelliani, no? Il Ministero dell'Amore è quello che fa, organizza i 10 minuti d'odio. Qui abbiamo il Ministero dello Sviluppo Economico che serve a chiudere le aziende in Italia. E quello che fanno? Fanno quello, cercano di sopravvivere lo stesso. L'unica alternativa che hanno lì è emigrare, come si faceva a inizio secolo, perché lì non ci sarà più nulla, cioè non c'è più nessun tipo di attività né industriale né dei servizi da portare avanti. Non è neanche una di quelle aree, è un'area bellissima, il Sulcis Iglesiente, solo che prima che parte lo sviluppo turistico lì anche danno sempre questo come panacea di tutte le aree del sud Italia, ma bisogna puntare sullo sviluppo turistico, a parte che due mesi l'anno non ci campi per 12 mesi, ma poi oltretutto sono ormai ostaggio di una serie di grandi gruppi che sono quelli che muovono il turismo, che ovviamente non lo considerano per nulla fino a che non decidono di impiantarci, si comprano tutte le cose redditizie e assumono come schiavi appunto i lavoratori disperati che sono rimasti da quelle parti. In una situazione del genere la repressione che viene fatta è la repressione sociale. Quello che dice Cancellieri è altrettanto grave in un altro passaggio dell'intervista, quando dice: chi crede nel libero mercato non deve sostenere gli aiuti di Stato alle industrie, per cui se uno deve chiudere, che chiuda. E poi vediamo questa favoletta del libero mercato in una situazione dove siamo in pieno monopolio, cioè nel mondo ci sono pochissime persone che controllano tutta la produzione, tutti gli scambi, tutta la finanza, e pensare al libero mercato con una visione neoclassica ottocentesca dove la gente si fa il prezzo, ci sono tanti produttori, tanti consumatori e il prezzo si raggiunge all'equilibrio della domanda e dell'offerta, è una frescaccia megagalattica. Qui stanno andando in una situazione di monopolio tardocapitalista a specializzarsi per aree produttive, e all'Italia compete il ruolo del paese di morti di fame che fa la mafia, cioè si occupa del riciclaggio dei traffici europei, eccetera. Questo è il ruolo che hanno evidentemente ritagliato per l'Italia, e su cui questo governo, che ovviamente esprime questo tipo di volontà del capitale internazionale ai danni degli italiani, sta mettendo in pratica, appunto affilando i manganelli per manganellare gli operai, vietando i cortei a Roma. Mi fanno ridere, a Roma c'è il Vaticano, vengono i pellegrini tutti i mercoledì a bloccare il traffico, ma vietassero le udienze papali se c'è un problema di traffico, non nel qualche corteo di operai che non bloccano assolutamente nulla, perché non sono 200 persone che si mettono a Via Veneto, dove tra l'altro le macchine non possono circolare, a bloccare il traffico a Roma. Diventa un meccanismo che serve soltanto a impedire la protesta popolare sotto i palazzi del potere, perché poi sembra che alla fine la gente è incazzata e con le situazioni che ci sono sociali ne ha ben donde di esserlo. E il problema di fondo è proprio questo, secondo me, e questo è il motivo per cui questi ministri stanno preparandosi alle elezioni dell'anno prossimo, e lo stanno facendo sapendo che la situazione non si risolve sicuramente prima del 2015, e sanno che di fronte ci sarà una prospettiva di devastazione sociale ancora peggiore. I prossimi anni, i prossimi due o tre anni saranno peggiori di quelli che ci sono stati fino adesso. E in una situazione del genere esploderà da qui alla fine dell'anno, sono attesi 50.000 licenziamenti senza nessuna possibilità di integrazione al posto del lavoro. In una situazione dove hanno precarizzato qualsiasi tipo di impiego, tu vai a rovinare 50.000 famiglie. E che ti aspetti? Che stanno lì e dicono sì, bisogna prendersi il senso di responsabilità, tu devi mangiare. In alcune aree.
Ma sembrerebbe a sentire, come dire, Cancellieri si affidi ai sindacati come dire cuscinetto, no? come capaci di svolgere un ruolo di contenimento della protesta sociale emergente in questi casi. Ecco, io da questo punto di vista, no? Vorrei capire se Cancellieri, come dire, gioca sul sicuro o meno. È un interrogativo che viene abbastanza facilmente fuori, e sembrerebbe in corso la normalizzazione della stessa FIOM, la cosiddetta anomalia FIOM in fase di chiusura. Monti propone un patto per il lavoro che in parole povere significa cancellazione del contratto nazionale, poi ce la giochiamo sul piano aziendale, dove la possibilità di firmare contratti a perdere, contratti in cui uno ci rimette, è una cosa del tutto normale, e quindi ci troviamo, come dire, in una situazione di questo genere. E gli accordi del 28 giugno del 2011 in qualche modo prefigurano una situazione di questo genere, e a quanto sembra anche la FIOM sembrava indirizzata ad accettarli, le dimissioni di dirigenti come Airaudo contro la minoranza cremaschiana. Io credo che la dicano lunga con la volontà di liquidare l'ultimo pezzo all'interno della CGIL e della FIOM, che in qualche modo era ricalcitrante rispetto a questo tipo di prospettiva. Non a caso Cremaschi è stato l'ultimo dirigente, l'unico dirigente CGIL a fare dichiarazioni di solidarietà nei confronti degli operai dell'Alcoa nel giorno degli scontri che ci sono stati a Roma. E da questo punto di vista mi pare che la scommessa che fa il governo sia una scommessa forte, chiara, precisa, e che tra l'altro fa leva su un fatto con il quale dobbiamo fare i conti anche noi, ossia che fino adesso sembra che siamo seduti su una polveriera, ma questa polveriera non scoppia, questa polveriera non deflagra, non c'è, come dire, un'insorgenza sociale paragonabile all'entità della crisi. Abbiamo oltre il 30% di disoccupati giovanili, abbiamo una disoccupazione generale che oltrepassa il 10%, abbiamo una condizione di precarietà generalizzata che oramai investe tutte le generazioni. Pensiamo al problema irrisolto dei cosiddetti esodati, e quindi sembrerebbe abbastanza, come dire, perché non si accende? Quell'elemento sembrerebbe essere quello della paura di stare peggio, della paura di mettersi in gioco, della paura di poter, come dire, perdere il poco che si ha. C'è ancora qualche cosa da perdere, però dall'altra parte sappiamo benissimo che, come dire, in qualche modo quando si arriva al limite le cose tendono a scoppiare, e forse qualcuno potrebbe cominciare a ragionare sull'opportunità di non attendere la chiusura della propria azienda, di non attendere che ti stiano spegnendo una dietro l'altra le celle per la lavorazione come stanno facendo all'Alcoa, ma, come dire, mettersi in piazza un po' prima. Quindi da questo punto di vista il ruolo, come dire, del sindacato come normalizzatore della lotta, un ruolo che si è venuto definendo lentamente passo per passo negli ultimi 15 anni, sembra diventare in qualche maniera cruciale. Tu cosa ne pensi?
Ma secondo me la visione che esprimono loro è la visione del sindacato alla cinese. Cioè in Cina, nelle fabbriche cinesi, dove che sono diventate oggi il paradigma dello sfruttamento nel mondo sono le sue più grosse industrie manifatturiere, c'è il sindacato, però ha un ruolo appunto di controllo degli operai, sono i capo dei lager, i sindacalisti hanno questo tipo di ruolo qui. C'è uno dei più ricchi del mondo, un multimiliardario americano che è il proprietario dei Walmart, i magazzini, grandi magazzini americani, è uno di quelli che impedisce, la legge americana glielo consente, la creazione di strutture sindacali all'interno del proprio posto di lavoro. Quando ha deciso di aprire i suoi supermercati, sono sbarcati in Cina, lui era assolutamente contrario al fatto che i sindacati cinesi entrassero nei propri posti di lavoro, perché così faceva nei paesi dove andava, altrimenti non entrava. I sindacati cinesi gli hanno spiegato: ma guarda che tu con noi ci guadagni molto di più che non se non ci siamo, e alla fine si è convinto e ha fatto molti più soldi con la presenza del sindacato cinese all'interno dei posti di lavoro, che gli controllava gli operai, gli impediva gli scioperi, gli impediva le forme di autocoscienza che i lavoratori si danno nel momento anche in cui non hanno prospettive o altro, e a quel punto si è sentito molto più garantito con la presenza dei sindacati. Ecco, la visione del sindacato che hanno questi signori è quella, non è un sindacato conflittuale che serve a tutelare gli interessi dei lavoratori, ma è un sindacato che serve a tutelare gli interessi dei padroni. La stessa Cancellieri, ma come uno dice la Fornero, uno dice Monti, i sindacati devono responsabilizzarsi per aiutare le aziende a crescere, cioè i sindacati si devono attivare non per la loro ragione, diciamo così, istituzionale di difendere gli interessi dei lavoratori che dovrebbero rappresentare, ma devono attivarsi per difendere i profitti dei padroni. Cioè è sconvolgente come tipo di cosa, è allucinante che non ci sia nessuno che gliel'ha fatto notare. Cioè, nel gioco delle parti il sindacato dovrebbe tutelare gli interessi dei lavoratori, non quelli dei padroni, e invece loro danno per scontato che quello sia il ruolo. Del resto il sindacato, parlo ovviamente dei sindacati concertativi, non delle strutture sindacali di base, si è adagiato su tutta questa situazione, ha funzionari pagati attraverso i CAF, attraverso i patronati, attraverso tutta una serie di norme fatte per poter garantire i soldi ai sindacati. Il discorso qualche anno fa ci fu tutta questa cosa dei fondi pensione, noi lo dicemmo anche alla radio, era una truffa assolutamente di non conferire i propri risparmi, il proprio DFR ai fondi pensione. Tutti i consigli di amministrazione di questi fondi pensione vedono all'interno rappresentanti sindacali. Oggi chi ha investito in quei fondi pensione si ritrova senza una lira di liquidazione, perché con il crollo che c'è stato del mercato finanziario e del mercato borsistico, se uno aveva 10.000 euro in TFR, oggi si ritrova con 500 euro. Ecco, questa è la situazione che si sono inventati i sindacati italiani per avere dei posti in consiglio di amministrazione per i propri funzionari. È una visione che è appunto quella che ha il ministro Fornero, dove ricorda ai sindacati che il loro ruolo è questo, è di bloccare qualsiasi tipo di protesta, perché oltretutto all'Alcoa molti di quelli che si sono mossi erano operai che al sindacato, quello tradizionale, non c'è una presenza all'Alcoa dei sindacati di base, non c'è fino adesso, perché io mi immagino che adesso parecchi si incazzeranno ancora di più, non c'è, e i sindacalisti che stavano lì erano sindacalisti dei sindacati tradizionali, però incazzati perché sanno di rischiare il proprio posto di lavoro, sanno che non è che riescono in quel caso a salvarsi loro ultime rotelle dell'ingranaggio sindacale, e che se il sulcis iglesiente va a fondo con la chiusura di tutte le attività industriali, perché è di questo che stiamo parlando, vanno a fondo pure loro. In una situazione così ha ricordato ai loro capi che i loro scherani in fabbrica sono quelli che devono ubbidire, devono tacitare, devono sopire, devono impedire che gli operai prendano coscienza e si attivino e facciano battaglie su questo. Probabilmente il richiamo era a quei sindacalisti della CGIL che si sono arrampicati sulla torre dell'Alcoa proprio di fronte allo stabilimento. E questo è il senso, secondo me, diciamo così, culturale che sottostà alla repressione sociale che questi stanno attuando.
Benissimo, ti ringrazio, credo che tu sia stato decisamente esaustivo. Alla prossima, perché ovviamente su queste questioni sarà in qualche modo gioco forza tornare, cercando di esaminare in maniera, come dire, sempre più approfondita i meccanismi con i quali stanno attuando quella che è una vera e propria macelleria sociale, in parte con il consenso dei macellati e quindi in qualche modo la scommessa forte è quella, come dire, di immaginare dei meccanismi di fuoriuscita, insomma una rivolta sociale generalizzata che in questo momento, come dire, è l'unica vera risposta nei confronti di chi continua a sostenere che questo è l'unico mondo possibile. D'altra parte Monti sta facendo di tutto per succedere a se stesso, quelli che non lo vogliono vedere succedere a se stesso fanno il possibile per dire noi saremo come Monti. Nei fatti, voglio dire, la situazione nella quale ci troviamo immersi fino al collo è una situazione che non ci consente più di continuare a giocare il gioco che loro signori pretendono da noi e che, come dire, bisogna uscire dall'ottica che siamo tutti quanti sulla stessa barca, perché se per sbaglio siamo sulla stessa barca c'è qualcuno incatenato a remo a vogare frustato dai caporali e a terra c'è chi raccoglie i risultati. Non è una visione dell'Ottocento, perché l'Ottocento è qui ora, adesso, subito, no? Cioè, giusto la settimana scorsa chiacchieravamo rispetto alla questione di che cosa oggi significa per la Troica la normalizzazione della Grecia. Significa lavorare fino a 13 ore. Ora, nel nostro paese, in Italia, l'orario lavorativo si è costantemente allungato, basta farsi un giro in tangenziale qui a Torino. Alle 7:30 di sera c'è la stessa coda che 10 anni fa c'era alle 5:30-6. Ecco, se pensiamo che nel 1906 nel nostro paese c'era chi strappava contratti di lavoro per le 6 ore lavorative, le 6:30 lavorative, stiamo pensando ai lavoratori del marmo, ai lavoratori di Carrara, tra l'altro approfitto per mandare un segnale di solidarietà ai compagni e alla famiglia di quel cavatore che è morto per un incidente del lavoro proprio la scorsa settimana, perché continua a essere un lavoro dannatamente pericoloso. Ecco, pensiamo quanta acqua è passata sotto i ponti, pensiamo che, come dire, la storia dell'emancipazione operaia sta facendo, come dire, robusti passi indietro e soltanto una radicalità più decisa, più ferma, più convinta, no? Un immaginario sociale diffuso, no? Io penso che sia anche questione di immaginario sociale, non credi?
Il problema è questo, che è questo anche uno dei motivi per cui poi non scoppiano le rivolte in Italia. C'è bisogno di un denunatore, altrimenti poi diventano le rivolte per il pane, quelle che poi magari fanno anche tanta soddisfazione sui libri di storia, poi però non portano assolutamente a nulla, non riescono a modificare i rapporti sociali. Il denunatore è dato dalla capacità della coscienza di classe di emergere in una situazione in cui ti fanno una guerra di classe, e purtroppo questa capacità, questa coscienza attraverso le espressioni di conflitto che siamo abituati a vedere in Italia negli ultimi 20 anni non c'è, nel senso che ci sono stati momenti focolai, dico, ma che non hanno mai concretizzato quel passaggio sull'aspetto politico, ma della politica, non dei partiti, della politica vera, di quella dove le persone si danno delle strategie, degli obiettivi collettivamente, in maniera condivisa, in maniera orizzontale, e li perseguono tutti insieme, perché così si fa una trasformazione sociale. Altrimenti diventa il grillismo, diventa il populismo, che poi riconduce sempre allo stesso tipo di potere, tra,